Ben ritrovati di nuovo, Maracanà, parte finalissima della trasmissione per poi cedere la linea a Stadio Aperto a Firenze, Nicolò Ceccarini e Francesco, benvenuti, poi ritornare di nuovo a Roma qui alle 20 con Euro Live fino alle 22:25 con Lorana Marini e Jacopo Erba, poi vi aspetto alle 22:30 con Terzo Tempo per chiudere la serata, ritorneremo sulla nazionale, sul calciomercato. Adesso è il momento
del direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben ritrovato. Tra l'altro adesso ci sono un po' di osservazioni degli ascoltatori, facciamo così, adesso parliamo un attimo con Mario, poi daremo un po' così la possibilità di rivolgere a Mario le vostre osservazioni legate anche un po' a questa situazione del Milan. Mario, con te affrontiamo anche un po' oggi abbiamo visto le visite mediche di Donnarumma, Çalhanoğlu che passa dal Milan all'Inter, un altro giocatore del Milan che va via a parametro zero. Ci torniamo tra poco, però prima vorrei tornare un attimo sulla nazionale insieme a te, chiedendoti prima
che fa ben sperare.
Sì, che fa ben sperare assolutamente, 3 vittorie, la difesa che continua a essere blindata, con una squadra che fa 30 risultati utili, sono 11 partite senza incassare gol, insomma dei numeri importanti. C'è anche quel colpo di tacco di Mancini che abbiamo visto ieri. Visto Mario che bello quel colpo di tacco?
Non ha perso il vizio.
Arrivava al pallone, lui era lì, ha fatto il colpo di tacco, poi si è messo a ridere pure Vialli alle sue spalle.
Ma poi con classe.
Hai visto? Ha fatto un sorriso anche Vialli.
Ecco,
ma no, ti chiedo Mario, qual è stato il colpo di tacco ad oggi di Mancini in questa avventura azzurra? Cioè, che possiamo definire veramente il colpo di tacco è quella un po' la magia, no? Quella cosa che poi ti fa
secondo
subito.
Me è stato Berardi. Perché è un giocatore che ha proprio completato la squadra. Poi in questi tornei le squadre cambiano, cioè, non è detto che si debba arrivare alla fine con la stessa squadra, però di quel tipo di ala c'era bisogno, di quel tipo di ala. Poi con Chiesa diventa un'altra partita, quindi devi vedere, cioè non c'è uno migliore dell'altro, sono due giocatori diversi e adatti a partite diverse, hanno un modo di calcio diverso, però siccome Berardi è stato quello, direi, ripescato, perché era molto che era fuori dalla nazionale, in questo momento mi sembra l'idea migliore di Mancini.
Vedi?
Infatti, no, prima ci hanno fatto proprio questa domanda i nostri ascoltatori, chi fareste giocare tra Berardi e Chiesa, cioè chi vede più in forma Chiesa piuttosto che...
No, ma non c'è, ma non,
dipende
non
dall'avversario,
quello.
Allora se dovessimo...
Non dipende dall'avversario, dipende dal tipo di partita. Cioè, se tu giochi all'inizio, Berardi è un giocatore da squadra, Chiesa è un isolato, è un giocatore da uno contro uno. Quindi se ti serve durante la partita un giocatore che cerchi di rompere la partita, cerchi di spezzare una partita che non riesci, quello è Chiesa. Se cerchi un giocatore che dia una mano a tutti e in più sia in grado di fare anche l'ultimo dribbling, quello è Berardi.
Ma sì, perché comunque poi fine è interessante capire sia a centrocampo sia davanti, insomma, quale sarà la formazione di sabato sera a Wembley.
C'è il rebus proprio centrocampo, Mario, perché Verratti ieri pure ha dato
gioca Verratti. Sì. Non c'è dubbio, secondo me.
Con Mario, proviamo a disegnarlo un attimo insieme. Verratti con...
No, secondo me giocano Giorginio, Verratti e Barella. Entrerà Locatelli.
Ci sta. Senti Mario, un'altra cosa che prima ci chiedevano, così interagendo un po' anche con altri ospiti, ma con degli ascoltatori, dice: ma siamo troppo forti noi dando un'occhiata così generale o sono troppo inferiori gli altri? Cioè, dove sta la spiegazione? Perché quest'Italia sta convincendo molto.
Qual è la lettura esatta?
Qual è la lettura? C'è una via di mezzo, forse?
No, io sono rimasto molto più colpito dal fatto che il numero più alto di gol è stato segnato da giocatori che giocano nel campionato italiano. proprio in modo netto, mi sembra 55 reti. E credo, intanto bisognerà vedere se continuerà così, ma credo che sia un campionato questo, e questo spiega anche la diversità dell'Italia, che gioca in modo assolutamente diverso rispetto al nostro campionato. Perché è un gioco, perché gioca rapidamente, mentre il nostro è un campionato lento. Quindi se tu vai all'europeo, un torneo è sempre lento, raramente ci sono squadre veloci in un torneo, perché si gioca in estate, perché si gioca molto spesso, perché si viene da una stagione molto intensa, per cui giocano sul ritmo nostro, al ritmo a cui siamo molto più abituati noi di quanto non lo siano per esempio tedeschi e inglesi, e si trovano più in difficoltà. Dopodiché noi abbiamo una squadra che rappresenta se stessa, non rappresenta il nostro campionato, rappresenta se stessa, perché gioca in un modo completamente diverso. Perché ci sono tanti modi anche di fare il 4-3-3, ma noi per esempio abbiamo due terzini che si spingono molto avanti. Quindi il fatto straordinario è che, nonostante si abbiano due soli difensori di ruolo, soprattutto nell'Italia base, quella con Spinazzola, terzino destro cambiato tre volte in tre partite, per cui quello è un ruolo ballerino. Ma nonostante si abbiano due soli difensori di ruolo, non solo non prendiamo gol, ma non facciamo tirare gli avversari, per cui siamo veramente una sorpresa grossa. Siamo una sorpresa molto molto forte.
Invece Mario, se in questo momento, facendo così un piccolo bilancio dopo le tre partite, se dovessimo fare un podio degli azzurri, chi sceglieresti?
Un podio?
Un podio, cioè i primi tre proprio che sono stati giocatori. Per te i tre giocatori determinanti, ecco, allora faccio primo, secondo e terzo, o terzo, secondo e primo, scegli tu come vuoi.
Ma guarda, io prenderei Donnarumma, Jorginho e Insigne. Donnarumma, Jorginho, Insigne, perché Donnarumma, perché ha fatto due parate, ma perché considero molto difficile giocare senza intervenire mai, senza intervenire nel gioco e farsi trovare pronto nel momento in cui invece poi il tiro gol ti arriva. Jorginho perché è un giocatore insostituibile. Perché è veramente quello che comincia qualunque tipo di azione, non la rifinisce ma la comincia. E Insigne perché è un giocatore diverso, è l'ultimo 10 latino che c'è. Gli altri 10, Foden e Grealish, sono tutti giocatori di pensiero, cioè di velocità e che pensano con la velocità. Insigne lo fa ancora giocando, cercando il dribbling e cercando il passaggio. In questo momento Insigne è un giocatore che veramente gli altri non hanno. Io metterei questi tre.
Ti è piaciuto molto Mario Insigne, perché ho letto un tuo pezzo giorni fa dove mettevi in evidenza quanto si sia messo anche a disposizione della
squadra.
Della squadra, no? La sua...
Non intendevo che lui, come partecipazione al gioco, perché Insigne ha sempre partecipato al gioco anche nel Napoli. Io intendo la diversità di Insigne, del ruolo di Insigne rispetto a tutti gli altri, rispetto agli europei.
Sì.
È un 10 vecchio stampo che nella nazionale fa un gioco anche diverso rispetto a quello che fa nella sua squadra, perché Spinazzola lo spinge al centro e al centro lui fa il rifinitore di tutta la squadra. Quindi è un giocatore essenziale ed è uno dei pochi giocatori al mondo che quel gioco lo sa fare.
E però rimane il contratto, capito? Ah, ecco, così in bilico.
Sei andata
De Laurentiis insomma, sta facendo un po' il braccio di ferro. Che succederà? Che accadrà?
E aggiungo, Mario, non sarebbe per lui anche, adesso con tutto il rispetto, poi questa è una questione che riguarderà lui, il presidente, il suo agente e via dicendo, un pensiero nel fare un'altra esperienza per questo calciatore all'età di 30 anni, se non erro, potrebbe essere un'ulteriore strada da prendere in considerazione?
Sì, perché no, ma secondo me bisogna tenere presente che cosa è Napoli. Napoli è una città grande quanto Roma, con le stesse ambizioni di Roma. È una città che se tu ci giochi, fai il suo capitano per una lunga carriera, hai trovato un mestiere a vita, cioè tu fai rappresentante di Napoli. Quindi insigne per i napoletani non è molto sotto a Totti, anzi non so nemmeno se sia sotto a Totti per Napoli, per cui sono quei giocatori che restano legati poi per tutta la vita, e quindi hanno un mestiere per tutta la vita, quindi io credo che su questo, poi detto che possono succedere tante cose, ma credo che questo Insigne lo sappia e ne terrà senz'altro conto.
Allora, prima di andare agli altri temi, vorrei rimanere ancora un altro po' sulla nazionale, Mario, e chiederti: ieri sera abbiamo visto contro il Galles 8 cambi complessivi. Tu che differenza hai notato maggiormente? Cioè, qual è stata la differenza che è emersa con questi 8 cambi?
È emersa la qualità di Verratti, il piccolo passaggio, proprio perché breve, su punizione a Pessina, che poi ha tirato e ha fatto gol. Cioè gliel'ha messa esattamente dove gliela doveva mettere, non gliel'ha data a raso terra, gliel'ha data a mezza altezza. Cioè trovare, calibrare quel pallone è un capolavoro, è veramente una grande pennellata d'autore. A me sembra che oggi Verratti proprio a maggior ragione in questi europei, a 28 anni, è un qualche cosa di straordinario e diverso rispetto a tanti altri giocatori. Cioè, non mi dispiace nemmeno per Locatelli, perché tanto Locatelli poi giocherà e può giocare anche facendo rifiatare Barella, però Verratti è stato il di più, cioè si è proprio visto. Intanto porta più dentro il gioco anche Jorginho, perché Locatelli protegge Jorginho, Verratti lo scopre e quindi deve entrare dentro il campo di più anche Jorginho. E ti devo dire che questo doppio regista, dove uno dei due è estremamente creativo, se tu lo abbini per esempio a Insigne e a Berardi, hai una lunga serie di invenzioni in più a disposizione. Dopodiché si è visto Chiesa che ha fatto una bella partita, si è visto Chiesa, ma si è visto nel suo tipo di gioco, cioè l'uno contro uno in quel pezzo di campo, se non salta l'uomo, però si è fermo lì. Però per fortuna in questo momento lo sta saltando. Quindi è un, secondo me è un preziosissimo dodicesimo giocatore. Poi bisognerà vedere anche come reggerà Berardi. Però gli 8 cambi io sapevo, insomma, era prevedibile, perché avevo già visto tante altre Italia in questi ultimi mesi, che non sarebbe cambiato molto. bisognava, la cosa secondo me che è veramente cambiata erano le 6 del pomeriggio con 29 gradi. Sì, perché una cosa è giocare la notte.
È vero. Ma ieri poi tanta afa, ma Mario, tanta afa c'era, sì, ieri, sì, proprio, sì, si percepiva anche.
E poi aggiungerei che anche il Galles è stato l'avversario più forte che abbiamo incontrato, sia perché noi eravamo altri e sia perché anche loro hanno una squadra molto solida. In questo momento, tant'è vero, sarebbero qualificati. Però insomma, ho visto la squadra che mi aspettavo, né di più né di meno, ma sono tornato a vedere la qualità di Verratti, che in un europeo non estremamente qualitativo, ecco, devo dire che nell'europeo in generale ho visto un altro giocatore eccezionale, a cui siamo abituati, ma che adesso stupisce ancora di più. Parlo di Cristiano Ronaldo, insomma, è Cristiano Ronaldo ancora il maestro di Mbappé. Mbappé è il suo miglior allievo, ma il maestro resta ancora Cristiano Ronaldo.
Allora, ancora Cristiano Ronaldo e il maestro, come appunto stava dicendo Mario Sconcerti qui con noi in questa parte di trasmissione. Mario, invece ti voglio chiedere anche un diciamo così, un pensiero su Bastoni, che ieri abbiamo visto all'opera in difesa.
No, Bastoni è un giocatore su cui si può contare al 1000%. Io lo preferisco terzino, lo preferisco terzo centrale. Si vede che ha un minimo di disabitudine, però devo dire che i nostri centrali, chiunque siano, danno molta più garanzia degli altri. Se io vedo, per esempio, vedendo Germania-Portogallo, tu prendi la Germania che fa 4 gol, tiene sempre il pallone, ma come il pallone diventa rapido, i suoi centrali sbandano, perché loro sono molto bravi finché restano in posizione. Se gli mandi una palla prima da una parte e poi dall'altra, vanno subito nel pallone. Rudiger non è un elastico, e l'altro nemmeno. Cioè, se tu prendi Portogallo, Germania, tutte e due squadre di qualità e di grande possesso palla, poi si fanno 6 gol e 2 pali, un sacco di altre azioni. Vuol dire che non sono squadre, vuol dire che hanno grande qualità, ma non tengono bene il campo, perché altrimenti, tenendo il pallone, non ti basta tenere il pallone metà per uno, che comunque quando ce l'hanno gli altri ti salta la struttura. Ecco, vuol dire che non sei strutturato. Poi sono in una partita sola, e gli europei, un mondiale, sono partite, una somma di partite singole. Naturalmente il risultato è sempre abbastanza, un po' di casualità c'è nel risultato. Ma noi non abbiamo, cioè siamo più solidi, mi sembra, anche rispetto al gioco difensivo, dove vedo questi sbandamenti importanti, cioè, perché tanto è vero che quasi tutte le squadre giocano nella loro metà campo, cioè sono squadre prettamente difensive, si aiutano con quel tipo di...
È vero, alcune proprio
soluzione.
Alcuni hanno fatto delle arrocchi
non
difensivi,
paga,
proprio.
Non paga.
In alcune. Allora, aspetta.
Andiamo avanti perché ci sono...
No, ci dobbiamo fermare. Okay. Facciamo un break e torniamo subito, anche perché dopo voglio affrontare con Mario anche il tema Milan, con alcune osservazioni che ci fa discutere, con l'uscita anche di Çalhanoğlu a parametro zero, passa dal Milan all'Inter con un contratto 5 milioni per 3 anni al giocatore più bonus. Abbiamo anche oggi le visite mediche di Donnarumma, che ha lasciato l'hotel Parco dei Principi per fare la visita medica, poi è entrato. Adesso la nazionale italiana, abbiamo visto prima le immagini, che è in partenza verso appunto il rientro a Coverciano. Quindi torniamo tra pochissimo con Mario Sconcerti.